E un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, sono le 14.05, sta per cominciare Impatto, la consueta trasmissione che dà voce ai comitati contro le nocività del territorio. Ci risentiamo dopo la sigla.
Contenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti l'antri? E tutti l'antri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? So mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
Nella scaletta di oggi per la trasmissione Impatto parleremo di tutta la questione delle acque, soprattutto nella regione Lazio, e dello scandalo legato alla presenza di arsenico. Qualche giornale già ne ha parlato, però grazie all'inchiesta fatta da alcuni redattori qui della trasmissione andremo un po' più approfondito. Continueremo con tutte le novità e gli aggiornamenti invece da Aprilia per quanto riguarda la questione della Turbogas. E chiuderemo sulle ultime vicende che vedono invece il progetto di corridoio Roma Latina, quindi Pontina Bis, che proprio ieri ha visto lo sbloccamento di alcuni fondi CIPE per la realizzazione di questa nuova arteria viaria. Ma insomma andiamo subito ad aprire la trasmissione, parliamo appunto della qualità delle acque nella regione Lazio. Questo argomento che già alcune volte abbiamo affrontato da questi microfoni, sempre in relazione al consumo idrico che i grandi impianti industriali e le grandi opere che vengono messe in cantiere produce sul territorio. L'acqua nella regione Lazio scarseggia a causa insomma della elevata popolazione e quindi insomma dai consumi molto elevati. I grandi progetti industriali già esistenti oppure da costruire aggravano la situazione per il grande consumo che hanno, che ne necessita per il loro funzionamento, non ultimo insomma le vicende degli inceneritori. Ma è proprio di queste settimane, insomma, che è scoppiata la questione dell'arsenico in questa regione.
Non solo in questa regione, perché comunque la questione riguarda anche altre regioni italiane, sono tantissimi, se non mi sbaglio, Ross è molto addentrata in questa questione, 128 i comuni.
Sono in tutto 128, 91 sono i comuni del Lazio, tra le province di Roma, Viterbo e Latina, 8 sono i comuni della
Roma. No, scusate. Allora, ripeti un po' questa cosa perché credo non si sia sentita l'ultima faccenda.
Ah, ok. C'è un problema al microfono? Allora, 91, dicevamo, sono i comuni del Lazio, tra le province di Roma, di Viterbo e di Latina, 8 quelli della Lombardia, 10 in Trentino Alto Adige e 19 in Toscana, per un totale di 128 comuni coinvolti da questo scandalo dell'arsenico. Perché parliamo di scandalo? Perché il 28 ottobre 2010 la comunità europea scusa un attimo.
Tutto ok,
funziona il microfono. La comunità europea ha respinto la richiesta di deroga italiana ai limiti di legge per i livelli di arsenico contenuto nell'acqua a uso potabile. E di questa notizia le nostre istituzioni non ci hanno dato assolutamente comunicazione. Questo significa che non solo è, diciamo, circa 10 anni che le acque in particolare del Lazio e intorno alla provincia di Roma con alto contenuto di arsenico escono dai rubinetti delle nostre case e noi le beviamo, ma ora, dopo il periodo di deroga consentito, siamo arrivati ad un no secco dalla comunità europea e questo no non ci viene comunicato. Sono passati, lo ripeto, 23 giorni dalla decisione ufficiale della commissione, ma ad oggi non ne abbiamo notizia.
Tra l'altro questa cosa Ne abbiamo già parlato in una trasmissione precedente. Quello che è successo è che il 31 dicembre del 2009 è stata scaduta la deroga emessa dalla Commissione europea e quindi la Regione Lazio, come altre regioni...
Emessa dalla Regione Lazio.
Dalla Regione Lazio, sì. Europea. E in quel caso praticamente la deroga emessa riguardava il fluoro e altri inquinanti che erano ancora sotto deroga, quindi con possibilità di essere coperti da successivi emendamenti, mentre l'arsenico aveva già ricevuto gli ultimi, la possibilità di avere 3, che sono le deroghe massime che possono essere concesse per questa questione. Quindi era già oltre la terza deroga e non era ulteriormente derogabile.
Diciamo che alla terza deroga, per avere diciamo il via sulla terza deroga, bisogna richiedere un parere della Commissione europea. Questo parere è stato richiesto, ma oltre il...
È stato richiesto diciamo... il 2009, 31 dicembre 2009, quindi per 11 mesi la Commissione europea a oggi non si è espressa su questa cosa.
La risposta è arrivata in ritardo e... anche nel momento in cui è arrivata non è stato comunicato. Diciamo che comunque prima del 2001 in Italia la normativa era diversa. Nel 1998 l'Unione Europea ha cambiato le disposizioni a riguardo dell'arsenico, che prima era diciamo consentito fino a 50 microgrammi per litro, poi data la pericolosità della sostanza, che ricordiamo è una sostanza che assunta anche a minimi dosi per lunghi periodi di tempo crea seri problemi alla salute, l'Organismo Mondiale della Sanità lo mette in diretta correlazione con alcune forme di cancro. Dunque questo arsenico prima era a 50, poi l'Unione Europea si è resa conto, l'ha portato a 10. L'Italia ha avuto diciamo 9 anni, quindi 3 triennni, per recepire una direttiva e fare dei lavori. Questi lavori alla scadenza di questi 9 anni non sono stati fatti, o comunque se sono stati fatti non hanno dato i risultati sperati.
Perché ovviamente quando si fa una richiesta di deroga, se anche questa richiesta di deroga viene concessa, le istituzioni, le amministrazioni si devono preoccupare, visto che si è in deroga, di stabilire dei sistemi di gestione dell'acqua, di prevenzione dell'inquinamento e anche di depurazione delle acque nel periodo di deroga. Mi spiego meglio: se il 31 dicembre 2009 le amministrazioni locali chiedono una deroga alla Commissione europea, dal 1 gennaio 2010 fino ad oggi si devono applicare, avrebbero dovuto farlo, per cercare di migliorare il sistema idrico. Questo non è stato fatto perché, come spesso accade nella politica italiana, poi si va avanti a colpi di deroga, come succede anche nel caso dei rifiuti, e quindi ad oggi non sono stati fatti nessun tipo di cambiamento strutturale all'interno della rete idrica. E quindi ci troviamo che il 28 dicembre la Commissione europea ha detto che praticamente questa deroga sull'acqua non viene concessa, e quindi in sostanza non è stato fatto nessun cambiamento. Continuiamo a bere acqua inquinata, i cittadini dei Castelli Romani e degli altri comuni, che comunque sono 128, sono interessati anche il Trentino, Viterbo, Lazio, Lombardia, Alto Adige, Toscana, quindi la cosa è molto vasta, hanno continuato a pagare l'acqua, perché comunque l'acqua l'hanno continuata a pagare, e hanno continuato a bere acqua inquinata d'arsenico, che è una sostanza bioaccumulabile, quindi una sostanza che non va via dal nostro organismo, ma permane e si accumula nel tempo.
E le istituzioni non solo non hanno provveduto a fare gli interventi dovuti sul territorio, nell'eventualità poi peraltro che l'Unione Europea rispondesse negativamente come ha fatto, ma non hanno neanche provveduto ad informare i cittadini, che sono rimasti sistematicamente all'oscuro dall'inizio diciamo di questo periodo per l'adeguamento concesso dall'Unione Europea ad oggi, quando abbiamo una risposta definitiva che ci dice che l'acqua che beviamo è contaminata e non possiamo berla. Ma nessuno ce lo viene a dire. Abbiamo provato a contattare il Ministro della Salute, che da diversi giorni non vuole parlare di questo tema con noi al telefono. Abbiamo contattato il dirigente della segreteria tecnica operativa ATO 2, il dottor Pioppi, che dice che a lui non risulta che nel Lazio ci siano degli sforamenti, perché ecco, facciamo un inciso Gino,
sì.
Il problema nel Lazio è anche un altro, che ci sono addirittura dei comuni dove non solo siamo diciamo su quei limiti di deroga che erano consentiti fino a il dicembre scorso, quindi 50 microgrammi per litro, ma addirittura ci sono degli sforamenti rispetto a questi valori. I comitati che lavorano nella zona, che battono insomma la questione, il territorio, hanno portato all'attenzione delle istituzioni questa situazione molte volte, hanno cercato invano di farsi rispondere da una Regione Lazio che è stata assente, e poi alla fine sono venuti in possesso di una relazione della ASL redatta dalla ASL Roma H, dove si dice che a Velletri, nel caso specifico, nella fontana di Vialata, una fontana destinata a uso potabile dove la gente va a riempire le bottiglie di acqua che poi porta a casa
e beve,
quotidianamente,
cioè avevamo l'arsenico che era oltre i 50 microgrammi litro, quindi una cifra assurda rispetto ai 10 microgrammi litro che sono quelli, diciamo, tollerabili in teoria per la legge vigente per quanto riguarda l'organismo.
Per non parlare del fatto che l'Unione Europea, che è quella che detta le direttive in materia, sta addirittura ridiscutendo questi 10 microgrammi per litro per portarli a 5 e avvicinarli comunque allo zero, perché è una situazione, è una sostanza che non può essere tollerata a lungo termine dall'organismo umano. Comunque, tornando al caso di Velletri, abbiamo posto a Pioppi, il dirigente della segreteria tecnica operativa Ato 2, lo ripeto, la questione, dicendo che eravamo in possesso di questo documento in cui si attestava che erano 57 i microgrammi per litro e non 50 come lo consentiva questa, diciamo, deroga farlocca che hanno fatto alla Regione Lazio, e Pioppi non solo ha detto che questo non era vero, che le analisi della CEA dimostravano tutto il contrario,
ha aggiunto di più. Diciamo, no?
Ha aggiunto dicendo proprio non esistono con, cioè, il dato alla mano, con un protocollo, un numero di protocollo ben preciso anche davanti all'evidenza, quindi le istituzioni o chi per loro, in questo caso il gestore dell'acquedotto, si nega, chiudono gli occhi, li tappano con le loro mani e finisce qui la storia.
Tra l'altro le ASL locali dicono di aver avvisato anche la provincia nella persona di Messineo, per esempio, che insomma non è stato un personaggio affidabile nel passato, l'abbiamo già parlato, però comunque hanno avvertito la signora Polverini e la giunta di questa situazione senza ricevere risposta, quindi le istituzioni continuano a fare, come si dice, orecchie da mercante, non ci sentono da sterecchie, insomma, non vogliono sentire, non vogliono avvertire i cittadini.
Sì, insomma, ma facendo una riflessione sulla situazione, diciamo che adesso, cioè nel 2010, tutti i nodi sulla questione degli inquinanti nelle acque stanno arrivando al pettine. L'iter legislativi che hanno permesso di mandare avanti continue deroghe, la situazione si è interrotto, la Polverini si ritrova questa patata bollente tra le mani, però logicamente ci viene anche da pensare che le passate amministrazioni si sono appoggiate comodamente a questa facilitazione di derogare gli inquinanti e di non mettere in campo una politica di
salvaguardia, una politica di precauzione anche, no? Cioè
o semplicemente di fare in modo che la situazione si ristabilisse un gradiente normale e la falda che, insomma, acquifera, che subisce questa situazione, ritorni a stabilizzarsi su dei livelli accettabili. Quindi noi parliamo del fatto che bisogna smettere di cementificare il territorio, bisogna utilizzare l'acqua in maniera più oculata e logicamente l'approvvigionamento idrico per le persone rispetto invece ai consumi industriali non c'è paragone, ma questo elemento poi non salta mai all'occhio, cioè grandi gruppi industriali possono permettersi di consumare grandi quantità di acqua, mentre la popolazione si ritrova sempre risicata e con i problemi legati alla qualità stessa dell'acqua.
Che poi l'arsenico, come altre sostanze inquinanti, può anche essere rimosso trattando le acque prima che vengano distribuite, quindi non è una cosa impossibile, è una cosa che le amministrazioni devono voler fare e invece, insomma, non fanno, non solo non fanno, ma neanche mettono al corrente i cittadini dell'acqua inquinata che si stanno bevendo, un'acqua che, insomma, non è inquinata poco, cioè è cosa veramente grave. Ma veniamo invece a Velletri, dove il sindaco, diciamo, della città forse più inquinata dei castelli romani, del centrosinistra, del PD, il signor
Fausto Servadio,
cosa ci ha detto il signor Fausto Servadio, signor, quando
Fausto
interpellato?
Servadio è stato interpellato da noi della redazione d'impatto per capire quali provvedimenti avesse messo in campo dal momento che c'è questo documento della ASL che dice che i limiti di arsenico a Velletri vanno addirittura oltre la soglia della deroga. Questo è un documento del 1° settembre, oggi siamo al 18, se non sbaglio, di novembre, è passato un bel pezzo. Al sindaco gli abbiamo chiesto che cosa avesse fatto, il sindaco ci ha detto innanzitutto, accusando la ASL, che gli era arrivato questo documento con un mese di ritardo. Comunque, anche se dal 1° settembre passiamo al 1° ottobre, sono comunque sono passati un mese e mezzo ad oggi. E quindi che cosa ha fatto il sindaco in questo mese e mezzo? Niente, il sindaco in questo mese e mezzo ha ricevuto la comunicazione da parte della ASL riguardo all'allerta per i livelli di arsenico, ha fatto una chiamata alla CEA che dice di possedere analisi che provano tutto il contrario, e quindi lui ci ha testualmente detto: io mi sono tranquillizzato, lui si è tranquillizzato con le indagini di un gestore privato che è controllore e controllato, ACEA in questo caso, e che non ha, diciamo, nessuna interesse nel
nell'avvertire la popolazione che la situazione è drammatica,
anche perché toccherebbe a lui fare gli interventi, diciamo, e ha accantonato così invece le indagini di un'istituzione pubblica qual è la ASL. Io direi di fare un applauso al sindaco.
Bravo sindaco, dagli forte.
Ora, sempre tornando insomma sulla questione dell'arsenico, di come può essere risolto questo problema, insomma, lo diceva anche Gino prima, le tecnologie ci sono, manca però la volontà politica di arrivare alla fine di questo problema, e le istituzioni non fanno altro che sottrarsi l'una dopo l'altra dagli obblighi che hanno con la cittadinanza, che è quello innanzitutto, il primo, che è quello di tutelarli, ma evidentemente la nostra tutela non interessa ai nostri governanti. Questo è un problema grave, un problema di cui in qualche modo dovremo farci carico,
che viene aggravato poi dal fatto che spesso e volentieri, diciamo, in molti casi in Italia, ma non solo, in questo periodo la gestione dell'acqua è affidata a enti pubblici che quindi, insomma, fanno il buono e il cattivo tempo, ovviamente seguono una logica del profitto piuttosto che una logica della conservazione del bene e della tutela dell'ambiente, perché ovviamente anche quando le aziende poi vengono rese SPA la situazione diventa ancora più drammatica. L'abbiamo visto, questo dei Castelli è uno dei tanti casi che riguardano l'Italia, ma diciamo non solo, perché la situazione si estende purtroppo anche ad altre nazioni europee, e quindi quando la gestione è privata diciamo viene a diventare ancora più drammatica. Non che la gestione pubblica sia sempre esemplare e sempre limpida, perché quando c'è stata la gestione pubblica prima del decreto Ronchi comunque c'erano lo stesso problemi sia di manutenzione del sistema idrico che dell'inquinamento che dei costi comunque di questo bene qual è l'acqua, e quindi insomma evidentemente va ripensato un modo di gestire, se vogliamo chiamarli così, i beni comuni, ma comunque nel caso specifico l'acqua, anche con una maniera più partecipativa da parte dei cittadini, che possano come sempre decidere del proprio futuro e non subire solamente le scelte delle istituzioni, dei politici o delle aziende private che comunque condizionano la politica istituzionale.
Il problema dell'arsenico apre comunque tanti interrogativi, perché se l'arsenico è in queste acque e queste acque non possono essere destinate al consumo potabile, in qualche modo bisognerà organizzarci nei prossimi giorni, anche se le istituzioni, ripetiamo, non hanno dato l'allarme, continuano a non dare l'allarme. Che cosa succederà per esempio alla filiera alimentare? Le acque che vengono utilizzate per il vino, per la panificazione, per tutti gli alimenti, come dovranno organizzarsi al riguardo? E nelle scuole che cosa succederà? Ora si capisce forse, per l'entità che questo problema alla fine rappresenta, il perché di tutto questo silenzio, un silenzio che dura ormai da mesi. I comitati per l'acqua pubblica di Velleti e di Aprilia hanno fatto un comunicato al riguardo. Dicono: riteniamo estremamente grave che la notizia sia stata nascosta per quasi 20 giorni, mentre la Regione Lazio e le ASL cercavano goffamente di rassicurare la popolazione. E poi ancora: sono anni che chiediamo alle ASL le analisi delle acque, ci vengono negate per futili motivi, mentre le nostre richieste di informazioni alla Regione Lazio circa i piani di rientro vengono sistematicamente ignorate. Gravissimo, direi, gravissimo. E poi ancora una domanda da parte dei cittadini, quella di avviare un'indagine epidemiologica sulla popolazione colpita dall'eccesso di arsenico. Parlare ancora di emergenza per coprire il mancato rispetto di una legge del 2001, 10 anni fa, che applicava i parametri europei sulla qualità dell'acqua, è irresponsabile e politicamente grave, concludono i comitati. Noi siamo siamo con i comitati, siamo con i cittadini, siamo con chi vuole che la verità esca fuori, che i cittadini vengano tutelati e che non ci troviamo con delle istituzioni fantoccio che fanno tutt'altro da quello che dovrebbero fare, tutelarci e avviare in qualche modo un miglioramento di situazioni problematiche o potenzialmente pericolose.
Sì, no, insomma, è evidente che per l'estensione del problema in tutta la regione va da sé che tenere occultata la notizia rimane fondamentale, perché probabilmente, se ci facciamo due calcoli, ci sono quasi più di 500.000 di persone in questa regione che non hanno acqua potabile dai propri rubinetti. Quindi con 500.000 persone che non hanno acqua potabile dai propri rubinetti si apre uno scenario veramente complicato da risolvere sul breve termine, perché logicamente parliamo di una fetta importante della popolazione che ha pagato le bollette, però che comunque...
Salatissime tra l'altro, bollette cioè di centinaia e centinaia d'euro.
Esatto, e tra l'altro però ha ricevuto acqua scadente, di qualità scadente. Quindi il silenzio da parte delle istituzioni, il silenzio da parte di chi governa questa regione, chi governa i comuni, e il silenzio anche di tutte le opposizioni presenti nei consigli comunali e nei consigli provinciali e nei consigli regionali, che sono bipartisan, trasversali, visto che parliamo di insomma scenari molto diversi a seconda di che si tratta, è evidente che vogliono tenere questa cosa bella insabbiata, perché sennò il problema coinvolgerebbe tutti quanti, e quindi insomma il rimpallo delle accuse poi sarebbe senza fine. Non ci immaginiamo insomma uno scenario in cui la regione viene attacca la provincia attacca la regione, i comuni attaccano quello, insomma,
già visto.
È molto probabile che ripeta, e quindi è molto importante tenere insabbiata questa situazione il più possibile, perché insomma gli scenari sono abbastanza ampi.
Bene,
Chiudiamo questo diciamo sunto, questo intervento nostro sull'arsenico con un invito. Un invito innanzitutto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Parlate dell'arsenico, fate sì che si apra un passaparola, che la notizia circoli, perché è necessario avvertire le persone che vivono nei territori interessati di cosa stanno bevendo, di cosa si tratta e di come possono evitarlo. Per tutti, se volete il registro dei documenti dell'Unione Europea, dove andare a trovare l'elenco dei comuni interessati da questa mancata deroga, e quindi dove l'acqua potabile non arriva dai rubinetti, arriva un'acqua contaminata, basta andare nel registro dei documenti dell'Unione Europea, lo digitate su internet, su Google, e compare il registro dei documenti dell'Unione Europea, e inserire il codice C, aperta parentesi 2010, chiusa parentesi 7605. Lo ripeto, C, aperta parentesi 2010, chiusa parentesi 7605, c'è l'elenco di tutti i comuni interessati, l'elenco dove dai rubinetti arriva acqua contaminata che non può essere bevuta. In attesa che le istituzioni si degnino di avvertire i cittadini, cerchiamo perlomeno noi di far passare un passaparola.
Dopo questo approfondimento sull'acqua, noi vi lasciamo con un classico dell'hip hop americano che dedichiamo soprattutto a chi ci ascolta in streaming dalla Spagna, pare che insomma arrivi anche lì. Radio Onda Rossa, un saluto.
Thank you. change your whole school. Hip hop, the schools and the lights are shot. The rise is spread just like a box. But the music is loud, they can elect a shot.
I am known to do so what?
What?
Torniamo in trasmissione, adesso cominciamo a parlare invece di Aprilia, dove oltre alla situazione dell'acqua, che si collega a quanto detto fino adesso, perché anche Aprilia è uno dei comuni coinvolti in questa faccenda dell'arsenico e dell'inquinamento, c'è anche un altro dramma ambientale che si sta per concretizzare, che è quello della costruzione della Turbogas. Ormai sono anni che se ne parla, ha avuto anche molta visibilità. In questo momento il cantiere è in costruzione, arriva al 65-70%, ci dicono i compagni e le compagne dei comuni di giù che prevedono entro 3-4 mesi si arriverà alla fine del cantiere, ma per ultimarlo c'è bisogno di continuare a scaricare l'ultimo materiale, gli ultimi pezzi di materiale, tra questi anche 4 turbine che dovrebbero arrivare al porto di Anzio lunedì prossimo. Siamo in collegamento con un compagno della rete cittadina No Turbogas che ci farà magari un punto sulla situazione, anche perché la situazione è ulteriormente drammatica dal momento che la valutazione di impatto ambientale è scaduta da qualche tempo, il comune ha fatto ricorso al TAR che è stato bocciato pochi giorni fa. E quindi ciao Filippo.
Ciao, effettivamente hai anticipato perfettamente quelli che sono, diciamo, i temi caldi che sono, diciamo, sul piatto in questo momento. Noi lunedì, come tu dicevi, ci sarà uno scarico delle ultime 4 turbine per ultimare la costruzione della centrale di Aprilia. Noi manifesteremo al porto a partire dalle 6 di pomeriggio, proprio perché consideriamo che i lavori e soprattutto il fatto che procedano sono illegali, appunto, perché procedere a dei lavori di costruzione di una centrale che ha una valutazione di impatto ambientale scaduta da oltre 20 mesi, a nostro giudizio è assurdo, anche perché tra l'altro voglio ricordare che la centrale è costruita praticamente a ridosso di un centro abitato. C'è un asilo e una scuola elementare frequentata da oltre 500 bambini a meno di un chilometro. Tutte queste cose, cioè il nucleo abitato da 7.000 persone, l'asilo, anche la vicinanza ad un'industria a rischio incidente rilevante, non sono state prese in considerazione quando fu fatto lo studio di valutazione di impatto ambientale nel 2003, che portò a una valutazione di impatto ambientale positiva nel gennaio del 2004. Tutte le valutazioni di impatto ambientale hanno una scadenza di 5 anni perché chiaramente prendono in considerazione l'ovvia modificazione del contesto ambientale in cui si inseriscono le opere che sono sottoposte a valutazione. Proprio per questo motivo la valutazione di impatto ambientale del 1 aprile, oltre ad essere stata fatta in maniera falsata già allora, è anche scaduta a gennaio del 2009 e veramente per noi è una cosa che grida vendetta il fatto che continuino i lavori di costruzione di questa centrale e che venga ignorato il fatto che la valutazione di impatto ambientale è scaduta da quasi 2 anni. Proprio per questo motivo alle 6 di lunedì noi faremo un blocco simbolico del convoglio che deve trasportare dal porto di Anzio al sito di Campodicarne le ultime 4 turbine per completare la costruzione della centrale.
Senti, ma il comune invece ha fatto ricorso al TAR proprio su questa storia della valutazione?
Prima, come dicevi tu prima, noi abbiamo fatto, da parte nostra, noi abbiamo fatto un ricorso, ci siamo visti costretti a fare un ricorso in Commissione Europea su questo fatto della valutazione di impatto ambientale scaduta, perché da parte del governo italiano, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Ambiente si è fatto un vero e proprio muro di gomma rispetto ai nostri rilievi. E allora ci siamo visti costretti a ricorrere in Commissione Europea perché la legge diciamo che vigeva al momento del rilascio della valutazione di impatto ambientale prevedeva comunque la scadenza di 5 anni, mentre il comune ha fatto un ricorso anche lui su questa valutazione di impatto ambientale, ma il TAR Lazio gliel'ha bocciato, gliel'ha respinto.
Con quale motivazione?
Con quale motivazione? Perché hanno deciso di applicare in maniera arbitraria l'ultima modificazione in fatto di valutazione di impatto ambientale, che è quella del 2009, che prevede che la scadenza di 5 anni della valutazione di impatto ambientale valga soltanto per le opere autorizzate dopo il 2008. Siccome l'autorizzazione della Turbogas di aprile è del 2006, il 2 ottobre 2006, Bersani, allora secondo loro il ricorso è inaccettabile.
E invece l'Unione Europea che cosa vi ha detto, Filippo?
Ecco, noi stiamo aspettando, dovrebbe arrivare entro insomma la fine dell'anno la risposta della Commissione Europea. Comunque già nel fatto che ha intervenuta sul Ministero per chiedere delle costituzioni vuol dire che è comunque reputato congruo il contenuto del nostro ricorso, e questo già è un segno del fatto che il nostro non è un ricorso pretestuoso. Adesso naturalmente noi siamo molto allertati.
No, scusa, non ho capito questo passaggio. Chi è che ha ritenuto congruo il vostro ricorso?
La Commissione Europea, chiaramente. Nel senso che noi abbiamo presentato un ricorso.
Sì.
La Commissione Europea si prende, quando si presenta un ricorso, un tempo che di solito non supera i 60 giorni per una verifica di congruità, che significa il ricorso ha un senso oppure no. E noi abbiamo già passato questa verifica di congruità. La Commissione Europea ha inviato delle richieste di delucidazioni al Ministero, quindi il Ministero deve presentare la sua posizione ed ha per farlo 90 giorni. Questi 90 giorni dovrebbero scadere tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, il giorno preciso non me lo ricordo.
Quindi per adesso non hanno ancora detto niente al Ministero?
No, hanno notificato al Ministero.
Ministero non ha detto niente a voi, non ha risposto alla comunità europea, nei cittadini.
A noi comunque il Ministero non ci rispose allora e non ci deve rispondere adesso, perché non siamo più noi i suoi interlocutori in questo momento, ma è la Commissione Europea. Quindi le sue controdeduzioni le dovrà inviare alla Commissione Europea, cioè dovrà giustificare il motivo per cui la valutazione di impatto ambientale d'Aprilia non scade. Che è una cosa
insomma,
è un aberrante mostro giuridico, secondo me.
Certo.
Però i lavori continuano.
E ahimè, appunto, come dicevo, secondo me, e io mi prendo tutte le responsabilità di quello che dico, illegalmente i lavori continuano, sì.
Certo, perché grava su questo, su quest'opera un provvedimento che potrebbe anche bloccarla se non venisse ritenuta.
Certo, e non soltanto, perché il fatto della valutazione di impatto ambientale è solo uno dei procedimenti legali aperti ai danni di Sorgenia, e tra l'altro delle cose sono state anche verificate dai tecnici, ad esempio la violazione del vincolo paesaggistico quando loro hanno costruito la strada d'accesso al cantiere è stata accertata, ovvero loro hanno fatto la strada d'accesso al cantiere non seguendo il tracciato con cui avevano ottenuto il nulla osta paesaggistico e sventrando invece una zona che era protetta paesaggisticamente. Di questo noi adesso abbiamo le prove, il comune ha mandato i tecnici, ha verificato che il percorso che hanno la strada che hanno fatto realmente non corrisponde al percorso che era stato autorizzato, e anche per questo c'è un procedimento legale aperto, oltre che per altri fatti, perché mo non voglio essere troppo prolisso, però c'è anche una violazione per quanto riguarda i beni archeologici e culturali, in quanto l'addetto della sovrintendenza è arrivato ben 3 mesi dopo che loro hanno cominciato a scavare, quindi in quei 3 mesi può essere successo di tutto. E vi lascio immaginare.
Certo, Filippo, senti, è di qualche giorno fa la notizia che la comunità europea, la Commissione europea in questo caso, ha detto che ad Aprilia c'è un problema con l'arsenico nell'acqua e non l'hanno proprio rinnovata la deroga, quindi il vostro è uno tra quei comuni del Lazio dove l'acqua che esce dai vostri rubinetti è contaminata da questa sostanza e quindi non potrebbe essere bevuta. La valutazione di impatto ambientale, tutto l'iter procedurale per autorizzare quest'opera tiene conto del parametro acqua? Come la mettono con l'arsenico? Noi sappiamo che l'arsenico è una sostanza già presente all'interno dei nostri territori come di altre regioni per la natura geologica del territorio, ma che se la falda viene sovrasfruttata e bisogna sempre pescare più in profondità, l'arsenico tende ad aumentare. Questo impianto avrà bisogno di acqua per funzionare?
Purtroppo sì, in quantità industriale, che sembra un gioco di parole, comunque necessita di tantissima acqua, cioè veramente milioni di metri cubi al giorno per raffreddare le, cioè, no scusate, non, comunque decine di migliaia di metri cubi al giorno per raffreddare le turbine, appunto, con cui, perché la, la turbogas poi è una centrale termoelettrica, brucia gas naturale che col calore fa muovere delle turbine e produce energia elettrica. Dicevo, appunto, il pescaggio d'acqua è uno dei temi che noi abbiamo cercato sempre di porre all'attenzione, anche quando ci fu quel tavolo regionale un po' farlocco con Marrazzo, e quello che ci venne risposto è che il punto da cui loro pescano l'acqua è a 12 metri dal confine della zona considerata a rischio, anche proprio per la scarsità di acqua, che è una zona che va da, dai Castelli Romani Sud, appunto, arriva fino ad Aprilia. Ebbene, noi ci siamo sentiti veramente presi in giro da questa cosa, perché noi sappiamo benissimo che pescare l'acqua a 12 metri dal confine non significa che l'acqua che poi tu prelevi è proprio quella lì delle falde già ipersfruttate, già che stanno diciamo scendendo. Infatti molti agricoltori ci hanno confermato che hanno dovuto scavare pozzi più profondi e che poi c'è il rischio, questo non sono io un esperto ma mi è stato detto da chi se ne intende di queste cose, che la falda si abbassi talmente tanto che al di là dell'arsenico possa diventare anche salata l'acqua, perché scende al di sotto del livello del mare, e questo creerebbe un grossissimo problema, un danno all'agricoltura ulteriore oltre a quello che creeranno le micropolveri che emetterà la centrale, facendo perdere la possibilità di coltivare biologico, biodinamico, di coltivare con marchi di qualità. Quindi
sì, perché
un
poi l'acqua va enorme. Certo, perché poi l'acqua va a influenzare anche quella che è la catena alimentare, ovviamente.
Chiaramente, chiaramente. Quindi questo dell'arsenico purtroppo è un grosso problema. Per fortuna ad aprile c'è un grosso movimento importante che sull'acqua vigila da anni, che sta anche ottenendo
successi, buoni risultati, c'è cioè l'autoriduzione, lo ricordiamo ormai da tanto tempo. Sì. Senti Filippo, ci ricordi l'appuntamento per lunedì allora?
Esattamente, l'appuntamento è appunto lunedì alle ore 18, alle 6 del pomeriggio, al porto di Anzio, di fronte all'edificio della Guardia Costiera. Lì si terrà un nostro sit-in pacifico con un blocco simbolico del convoglio che porterà purtroppo le turbine per continuare questi lavori illegali alla Turbogas di Aprilia, di Sorgenia.
Noi ti ringraziamo e ci risentiamo per ulteriori aggiornamenti allora.
Ringrazio voi.
Ciao, grazie.
Saluto, ciao. Ciao.
E questa era quindi una corrispondenza da Aprilia, dove il cantiere sta per essere ultimato, come abbiamo sentito. E questa è la trasmissione, insomma, che dà voce a queste tematiche, quindi per questo motivo, insomma, siamo arrivati anche nuovamente ad Aprilia a parlare di questa questione che è, diciamo, parecchio drammatica. Quindi ci lasciamo con un altro pezzo e dopo torneremo a parlare della costruzione dell'autostrada e ci metteremo in collegamento con Gualtiero del No Corridoio Roma Latina.
permanent and one in the battle, lost my finger. Mike became my arm, pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm, tell her, come on, be easy now, squeeze this armor. Test why cleft, see that flesh get scorned. Beat so bad, make me feel like you ain't wanting to be born, John. And tell your friends, they that hell out of my lord. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. I left the dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hatred, Sicilian. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tonkin' in the razor blade. That sounds sick. Maybe one day I'll ride the horror. Blackula comes to the ghetto. Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies in their own families. I'ma get them coming up when we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion.
E adesso, tornando in voce, iniziamo una piccola rubrica che dir si voglia, come la vogliamo chiamare. L'abbiamo nominata il saltimbanco della politica, perché ci siamo accorti che, non ultimamente, ma insomma da molto tempo a questa parte, i politici ormai fanno dichiarazioni che sono un po' troppo azzardate, dichiarazioni farsa, che poi non corrispondono alla verità, quindi sembrano un po' dei teatranti che fanno il circo e raccontano delle cose per far ridere la popolazione. Quindi vi facciamo sentire questa sigla e poi entriamo nel vivo di questa rubrica un po' ludica di questa trasmissione. E Alemanno dice che non crede nel fotovoltaico nelle aree agricole, noi ne siamo contenti. Questa in realtà non è troppo una dichiarazione farsa, è più che altro un gioco alla scommessa, perché Alemanno dice che vuole costruire pannelli solari sopra tutti i tetti di Roma, cosa che certamente ci fa felici, perché sappiamo che il fotovoltaico nelle aree agricole non andrebbe costruito, in quanto andrebbe a limitare quelle che sono le zone verdi. Sappiamo che il verde contribuisce anche alla produzione di ossigeno nell'atmosfera, e quindi ad esempio la follia degli impianti grandissimi e centrali di megawatt fatti a pannelli solari sono una estrema bufala. L'unico modo per fare pannelli solari in maniera intelligente, crediamo sia appunto quello di farlo nei pannelli solari. Ci sorprende però il fatto che Alemanno, insomma, che non si è mai detto sensibile a queste tematiche, abbia fatto questo tipo di dichiarazione, e quindi noi gli regaliamo la nostra sigletta e canzoncina. Grazie Alemanno, crediamo tutti in te. Ma continuiamo con altre dichiarazioni allucinanti o poco veritiere.
4 giorni fa il sindaco di l'ex sindaco del PDL di Albano, ora assessore all'ambiente della Regione Lazio, Marco Mattei, che si diceva in costante e continuo rapporto con la Commissione Europea, diceva in un articolo ai giornalisti del Messaggero di 4 giorni fa che l'Unione Europea, a quanto lui sapeva, non intendeva rinnovare la deroga, e non come invece abbiamo saputo praticamente ieri, l'altro ieri,
dai giornali
che la deroga invece non era stata concessa, lasciando così credere ai cittadini qualcosa che non corrispondeva assolutamente alla verità.
E quindi anche per Mattei sezione ludica, torniamo un po' di serietà, vi lasciamo con un altro brano e poi torneremo a chiudere con gli appuntamenti e due parole per quanto riguarda il No Corridoio Roma Latina, perché in realtà non siamo riusciti a metterci in contatto con questo compagno che non risponde al telefono, quindi faremo un piccolo aggiornamento noi.
You know anything? Don't fuck with them, Tony. They will stick you underneath the fucking ground.
Hey, hey, fuck the Diaz brothers, huh?
Bring it.
I bury this motherfucker. Who the fuck is the Diaz brothers? You come and step to me, hey, fuck you.
If you wanna know a little story about the two. Well, let me tell you where the Diaz brothers been, and we doing this just for you. Why? Then we doing this just for you. Why? Then we doing it. Yeah.
Well, it's the rap Tito Puente, mírame de frente. Represent my people, you know mi gente.
Yeah.
Every day,
all day,
para siempre. Diaz Brothers, stay caliente. Hot to death, with me and Wap rock the set. BK to BX, straight locking it.
Yeah.
All y'all other DJs be popping shit. But when we come around the way, y'all do the opposite. What's the deal with all that hypocrisy? On the real, y'all need to stop jocking we.
Yeah.
Like KRS-One, here's my philosophy. Setting it off with my monopoly. If it ain't over, it's about to be. And the damn sure ain't nothing stopping me. Sangano, loca, cántalo. Criminal, tremendo, scandalo. What?
Okay, Tony, you're going too far now. These motherfuckers will kill you. They'll cut off your fucking testicles and shove it up your fucking ass.
Fuck that! Come on! You wanna work? You fucking with pain ass? You fucking with the best, motherfucker! I'll stick your fucking head up your fucking ass!
On some prodigy shit, chain dropped in my dick, no choke guy. Exotic shit swinging like Sosa. Had to go by with Toe Doka. Opposite of Sova. Lots of Henny Low and Coca Cola. Blend tape hold, Glock tray, A blowers. Heavyweight holders. Got every state sold up. Niggas broke, nah. Pockets out, Roca. Budget like Trinidad and De La Hoya. September 18th, mixtape kings. Walk up in the ring, gray minks. Turntables hanging on links. Poly with chain, the main attraction. Wally's dye pink, shirt matching. Thug fashion, thug passion. Compliments to Don King, it's a darn thing. Fuck the drink, still scheming on that Chomp King. Chill, son, put away the toast. Make a toast to the hated most. Puerto Rican, Ray and Ghost.
Wap and Tone, never leaving the hoes alone. And all the hoes never leaving us alone. And Wap and Tone, never leaving the chrome at home. In case we gotta put four up in your dome.
That just fucking shit. You know why the fucking people love me? Cause I'm fucking real. I tell you what the fuck's on my mind, okay?
Okay. The return of the Jedi.
Now tell me who the hell said I
couldn't
bring it to anyone. He quad get us from LA back to NY on the red eye. Thought guy holding it down on the MI.
The MO
used to be listening to my demo. All demo now with no problemo. Before I do a show, have my dinero.
I'm talking to all you pendejos.
Yo, my rhymes get spit like a gajo. My nines get the clips with the hollow. Five cabbage chips and my Movado. The wop spit half Cubano. Who cops six and used to have the Milano? Who got your name changed? Victor D. Apollo. When Eric B. and Rock came with Follow. The leader. Benny Nice got my dick swallowed at the fever. By any white, black, or Badiqua. Maria, Shaniqua. Had them all player. Fucked them and played them. You loved them and date them. Gave them an ultimatum. Talk about that kid, why I hate him. So cut him off or I'm a blaze. Brother, you're soft. Rap, rap.
You come and stuck to me, and fuck you. I got that fucking talking money. All I come concerned about is fucking pussy and drinking. The booze and the coochie, I got those guys fucking soft, man. They can't fuck with me. I bury those fucking cockroaches. Fuck you, motherfucker. I don't give a fuck.
E di nuovo in onda, sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, e Impatto, trasmissione che dà voce ai comitati che si battono contro le nocività. Prima di chiudere la trasmissione e ricordare gli appuntamenti, un piccolo aggiornamento sulla vicenda del corridoio Roma Latina, che sarebbe la strada parallela alla Pontina o Pontina Bis, che dopo un lungo tira e molla per lo sblocco dei finanziamenti sul CIPE, ha visto ieri proprio lo sblocco di questi finanziamenti. Non conosciamo nel dettaglio la questione, ma insomma ci riserviamo la prossima settimana di dare informazioni più precise su tutta questa vicenda a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Chiudiamo con gli appuntamenti della settimana, ricordando sicuramente il corteo di sabato 20 novembre all'Aquila, corteo indetto dai vari comitati su tutta la vicenda della ricostruzione mancata dell'Aquila. Continuiamo invece con una iniziativa organizzata per domenica 21 novembre alle ore 18 ad Ariccia, presso la Casa delle Associazioni, zona via Strada Nuova ad Ariccia, dove ci sarà dalle 18 la presentazione del libro Fuochi nella notte, presentazione del libro Fuochi nella notte a cura dei comitati NotAv, che verranno ad Ariccia a presentare questo libro. Quindi domenica 21 novembre Ariccia, sala delle associazioni, ore 18:30, presentazione del libro Fuochi nella notte.
E quindi in chiusura vi ricordiamo gli appuntamenti, i contatti di questa radio.
Allora, il conto corrente postale per sottoscrivere e sostenere questo progetto, CCP 61 80 40 01, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185, Roma. Il telefono per comunicare con noi in diretta o fuori dalla diretta 06 49 17 50 e l'email per comunicare con questa radio, quella generica ondarossa@ondarossa.info per qualsiasi cosa, e la nostra invece
impatto@ondarossa.info. Io chiedo venia, abbiamo un altro appuntamento da annunciare per il 25.
Sì, giovedì 25 novembre alle 9 di mattina da Metro Garbatella partirà un corteo che si fermerà sotto la Regione Lazio, corteo indetto da molte realtà territoriali e lavorative e del mondo della lotta per il diritto all'abitare, per rivendicare tutti insieme tutta una serie di questioni che premono i movimenti, si riesca insomma a costringere la regione a cambiare politica su parecchi aspetti di questa situazione. Quindi ripetiamo, il corteo del 25 novembre, giovedì di mattina, corteo da Metro Garbatella alle ore 9 fino a sotto la sede della Regione Lazio, per richiedere insomma una politica regionale che non continui sulla linea di quella precedente, con tutti i disastri che ne sono conseguiti.
Un saluto a tutti e a tutte, ci vediamo la settimana prossima sempre dalle 2 alle 3 Impatto. Adesso vi lasciamo in compagnia della musica di Disorder, alle 5 Silenzio Assordante e il resto del palinsesto di Radio Onda Rossa. Un saluto particolare come sempre a chi è privato della propria libertà.